dirigenziali come guide della comunicazione, chi ha responsabilità dei credi, no? Dei fedeli. Dice tre cose. Invita a nascere il gregge, dicendo sorvegliando non per forza, ma volentieri, i compiti che vengono assegnati, se sono presi dalle mani di Dio o sono fatti volentieri, se no non portano giovamento a nessuno, né a chi esercita il compito, né a chi, diciamo qui, né a chi sui quali il compito è esercitato. E ricordate che nel Vangelo c'è una annotazione singolare a proposito di questo volentieri. I padri l'hanno notato perché, a differenza dei discepoli, i farisei viene detto espressamente che non ascoltavano volentieri. I discepoli invece ascoltano volentieri. Quel volentieri vuol dire che io, quando ascolto la parola, sono aperto al rapporto di benevolenza con chi parla a me. Allora, il volentieri significa stare in questo rapporto, per cui le parole che vengono dette arrivano al mio cuore. Questa è la stessa cosa nell'esercizio dei compiti. Questo vale da una mamma, dai genitori, per una fraternità, vale per un servizio che si compie, eccetera. Quel volentieri non è semplicemente mi piace fare, ma l'accolgo dalle mani di Dio come segno della sua bontà per noi. Quando non si vive questo, è molto difficile, diciamo, avere un cuore largo. È molto difficile esercitare un compito di autorità con umiltà. Poi dice, non per vivere interessi, ma di buon animo. Quel buon animo non è la ripetizione del volentieri, ma è l'animo magnanimo, l'animo che non ha altro scopo se non quello che ti viene, quello per cui ti viene affidato il compito. La differenza è, quando tu hai un animo magnanimo, non sei qualcosa che appartiene a te, che parla di te, che parla per te, ma tu hai un cuore largo perché hai colto l'invito che viene da Dio, perché è la provvidenza di Dio. Se tu, invece di cogliere questo, lo eserciti in funzione tua, tu fai un doppio peccato, cioè tu perdi il contatto con Dio e rendi opprimente la via di Dio per gli altri. Questa sarebbe la doppia responsabilità di chi prima, perché può impedire persino la venuta, no? L'apertura del cuore a Dio. Poi, non spadroneggiando, ma facendo i modelli. L'autorità dà un potere. Se il potere si traduce in oppressione, vuol dire che l'uomo si serve di quel compito per farsi grande. È la legge del mondo. Chi vale di più, è come ha più autorità, e purtroppo gli altri glielo riconoscono solo perché vale di più, non perché, diciamo, come persona è più buona, ma solo perché ha più potere. Ma chi agisce così, agisce secondo il mondo. Guai, in un certo senso, anche qui una doppia responsabilità, guai a chi esercita un potere servo del compito di responsabilità, la cosa è drammatica. In questo senso ho cercato di collegare queste esortazioni di Pietro all'attività di San Domenico. Domenico è passato nella storia della Chiesa come il predicatore. Voi sapete che forse il modo più antico dei domenicani è Veritas, la verità. E dal tempo di San Tommaso in poi il motto si è tradotto in contemplata aliis tracta, cioè quello che tu contempli sei tenuto a predicarlo agli altri. Allora vorrei semplicemente sottolineare alcuni punti nevralgici di questa espressione domenicana. Verità. Nella storia i domenicani sono sempre stati i capi riconosciuti dell'Inquisizione. Hanno difeso la verità. Ma quando Domenico, San Domenico, ha messo come motto Veritas, non è la verità da difendere, è la verità da percepire, è la verità davanti alla quale inchinarsi, davanti alla quale stupirsi. Veritas sottolinea la dimensione dell'amore di Dio che si traduce per il nostro cuore nel riconoscere che quello che viene da Lui corrisponde alla verità del cuore. Quando San Tommaso traduce questo termine veritas nel contemplata all'istante, non vuol dire io prima, diciamo, studio, imparo e poi dico agli altri quello che ho imparato. Questo sarebbe una stupidaggine. Invece vuol dire anche quando tu comunichi, anche quando tu predichi, deve essere un momento di contemplazione. Vale a dire, tu non riferisci agli altri quello che hai imparato, ma mentre stai riferendo, contempli con gli altri quello di cui parli. Allora, il valore è esattamente questo, quello che Gregorio Magno diceva: quando io spiego la scrittura, gli ascoltatori danno modo a me di capire più profondamente quello che sto spiegando. La scrittura si apre condividendola. E l'ascolto del fedele permette al predicatore di intuire aspetti, significati, dimensioni della parola che da solo non poteva intuire. Questo vuol dire che la parola, quando è annunciata ecclesialmente, vuol dire è l'insieme della Chiesa che cresce nella, diciamo, comprensione, nell'accoglienza della parola. Allora, la verità che io proclamo, guai se è proclamato come una specie di potere. Io ho la verità, tu ti devi sottomettere alla verità, come spesso è stata l'Inquisizione. Ma il valore è, se io ho accolto la verità e ho riconosciuto in gratitudine questo dono di Dio, allora umilmente lo presento a voi, perché questa verità è per il vostro cuore. E se voi aprite il vostro cuore, aiutate me a capire la verità in modo ancora più profondo. Ogni compito di chi annuncia la parola, di chi guida, deve essere così. Ma non siamo lontani da questo. E invece, i riferimenti dei santi sono proprio legati al mistero della parola come del segreto di Dio che si apre al cuore dell'uomo. Nessuno ha il potere di questo segreto. Nessuno detiene le chiavi di questo segreto. Perché questo segreto per tutti i cuori. Allora, e qui viene la testimonianza di Domenico quando diceva quanto bisogna parlare, ma non solo in arte, anche nella vita, quanto bisogna parlare. di Dio tu parla sempre. Quando le tue parole non parlano più a Dio o non parlano di Dio, stai zitto, che è Dio.